Zibaldone. 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 Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E bentornati, bentornati, buon pomeriggio a tutti, bentornati a Zibaldone, programma in italiano non solo per italiani. L'avete appena sentito nella nostra sigletta, ormai da 3 anni abbiamo festeggiato, la settimana scorsa ce ne siamo anche scordati, devo dire, i 3 anni della nuova gestione di Zibaldone qui da Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona e nell'area metropolitana barcellonese. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming tutti i venerdì dalle 18 alle 20 dalla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org, e poi vi ricordo anche il nostro blog zibaldone.contrabanda.org, dove trovate tutti i podcast delle nostre puntate, sempre disponibili dalla settimana successiva alla diretta. Vi ricordo anche fin da subito che ci potete trovare anche su Facebook Zibaldone Radio Contrabanda, ci potete scrivere, ci potete contattare, dirci le vostre opinioni riguardo a quello di cui stiamo parlando in diretta. Oggi è una puntata speciale, molto particolare, con un solo ospite, tanta tanta musica, e proprio con la musica cominciamo, con una nuova uscita. Lui è un cantautore andaluso della frontera, adesso vive a Madrid, l'abbiamo avuto ospite una volta un paio d'anni fa qui a Barcellona, si chiama Alberto Alcalá. È uscito pochi mesi fa il suo nuovo album, un lavoro meraviglioso, Ensayo y Error, collabora anche Javier Ruibal e tanti tanti bravi musicisti. Ci andiamo a sentire la canzone che apre l'album, El Viajero, dove collabora proprio anche Javier Ruibal.
El fracaso no encuentra su paso más que otro camino que andar. El viajero tan solo atesora lo que a su memoria le dio muerte y gloria, el pozo, la sombra y el pan. Tiene más patria que un par de faroles cubiertos de escarcha, un sol de justicia, una luna en venganza, tiritando de frío, modelada de fragua, un pozo al amparo de sombra y de pan.
Mira, quiso mirarse en el río como un desafío a su identidad. No quiso asomarse a la noria de su propia historia, de miedo ancestral.
Sin unas en la manga,
tan solo le amarra la suerte que habrá de correr.
Y el viajero que abreva el destino, donde el frío se remansa, tan solo descansa si cierra la puerta del hambre y la sed.
Por eso es que quiso mirarse en el río como un desafío a su identidad. No quiso asomarse a la noria de su propia historia, de miedo ancestral y al dolor que atraviesa los siglos
con el desvarío del hielo en la piel.
Retuvo y devino en un grito al que hoy llama quejío la raza calé. Lo retuvo y devino en un grito al que llama quejío la raza calé.
Davvero una meraviglia questo nuovo album di Alberto Alcalá, Ensayo y Error. Ci siamo sentiti El Viajero, la canzone che apre quest'album, e sono davvero contento che Alberto sia riuscito a produrre questo album con la Oído Records, con la collaborazione di grandi artisti come proprio Javier Ruibal, ma poi anche Diego Guerrero alla chitarra e alle seconde voci. Quindi insomma davvero un album molto interessante, e non a caso un album Alberto sta facendo parlare molto di sé e sarà presto a Barcellona. Non è un caso che vi presento quest'album proprio quest'oggi, perché la prossima settimana, cioè sabato 22 marzo, Alberto Alcalá suonerà qui a Barcellona all'interno del Festival Barnasants alla sala Luz de Gas alle 9 di sera, quindi vi invito ad andare a vederlo. Javier Ruibal invece, che partecipa in quest'album e che tra l'altro è sempre molto attento agli artisti giovani, andalusi, spagnoli, ma non solo, e quindi diciamo li appadrina in un certo senso, così è stato con Alberto. Javier Ruibal è stato qui poche settimane fa e vi avevamo presentato in qualche una delle scorse puntate di Zibaldone il suo nuovo album, Quédate Conmigo. Ma prima di andare avanti con tutte queste uscite, perché oggi è una puntata proprio con tanta musica, con tante novità, con la presentazione di tanti artisti che sono stati qui in questi giorni a Barcellona, che saranno qui questa settimana o nelle prossime settimane, tra l'altro molti di questi presentando il loro nuovo disco, come nel caso di Alberto Alcalá, vi voglio ricordare che oggi parleremo non solo di musica, ma anche di storie ed economia in un certo qual senso, o anzi così è davvero, insieme a un caro amico professore di storia economica qui all'Università Autonoma di Barcellona, Emanuele Felice, che viene a parlare qui a Zibaldone del suo nuovo libro, che sta avendo un grande successo in Italia, un successo di vendite ma anche mediatico, e sta suscitando molto dibattito, molte critiche, soprattutto positive ma non solo. Il libro si chiama Perché il Sud è rimasto indietro, e è uscito un paio di mesi fa, pubblicato dal Mulino. Quindi insomma tra poco sentirete anche la voce di Emanuele Felice, e con lui parleremo di questo suo interessante e importante studio, e poi insomma tante tante novità. Oggi invece non ci saranno tutte le nostre rubriche, un po' di gente in giro, c'è chi è impegnato con il lavoro, però insomma la puntata sarà ricchissima come sempre di sorprese. E a proposito di sorprese e di news, e dopo Alberto Alcalá, un altro musicista ha da poco pubblicato il suo primo lavoro ufficiale, se così si può dire, perché di CD sì, che ne aveva fatti altri, di canzoni ne aveva scritte molte, ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo avuto ospite anche lui più o meno 2 anni fa, vediamo se torna anche lui a Zibaldone perché vive qui a Barcellona. Alessio Arena, caro amico, napoletano, residente da tanto qui in Catalunya, e infatti così il suo ultimo disco, Bestiario Familiare, è un disco che sta a metà tra il suo passato italiano, quindi la Iere, come scrive anche nel suo disco, e la Vui, l'Oggi, qui in Catalogna, quindi canzoni che sono tanto in catalano che in spagnolo, come in italiano e in napoletano. Un disco molto bello che è stato premiato l'anno scorso, l'abbiamo ricordato più volte, al premio Musicultura che si è tenuto poco prima dell'estate, e dal quale vorremmo farvi sentire un pezzo, perché Alessio proprio ieri sera ha suonato, ha presentato ufficialmente questo suo ultimo lavoro qui a Barcellona alla DOS dell'Apollo, un concerto molto riuscito, molto bello, e ci andiamo a sentire una canzone dove Alessio canta in napoletano, si chiama Voca e Rumore.
Voca e rumore di studiente, ferita aperta, non mi casco mai a nulla, una voce scongiocata, mamma e padre una nottata, luna e finestra. Porta da casa queste cose, falle crescere a nascosto. Rumena cara a te, mi guarda gli occhi neri, che vorrà andare per Santa Teresa, di ascesa a terra si aiuta, via di chi mi aiuta, a quando sta lontana a te. Porta da casa queste cose, falle crescere a nascosto. In genere sarà con gli hermano, ti sto aspettando da nottata, sa. Sto suono nasce da mia savi, e che male morì. Ho piatte fritte e fa paura, non regalo. La voce che mi chiama e mi nasconde, ma non mi fa venire.
Sera in questo bel concerto alla sala Apollo, alla DOS dell'Apollo, dove Alessio Rina ha presentato il suo nuovo disco Bestiario Familiare, da cui ci siamo sentiti appunto questa canzone in napoletano, Voca e Rumore. Ieri c'era anche un altro cantautore che è venuto a trovarci poche settimane fa qui a Zibaldone, a metà gennaio. Ugo Aran ci aveva presentato già qui il suo album che ancora non era uscito, e proprio questa settimana settimane è uscito il suo nuovo lavoro, Annuario, un lavoro davvero bello, un lavoro che dimostra grande maturità per questo artista. Sicuramente suonerà presto qui a Barcellona, quindi avrete modo di conoscerlo, di poterlo ascoltare dal vivo. Ci andiamo però a sentire una canzone da questo suo nuovo album, dove la canzone d'autore e i ritmi forse un po' così a flamencato, tra l'altro sono tre artisti questi, Alberto Alcalá, Alessio Arena e Ugo Aran, che vi sto presentando all'inizio di questa puntata di Zibaldone, che si conoscono, che sono amici, che collaborano insieme, quindi magari anche nel concerto di Alberto Alcalá, chi lo sa, vedremo Ugo Aran o Alessio Arena cantare una canzone insieme ad Alberto. Comunque, di Ugo Aran andiamo a sentirci una canzone, appunto la canzone d'autore si unisce molto bene ai ritmi del sud della Spagna, ma anche alla bossa nova e ai ritmi brasiliani. La canzone si chiama Fea.
Pasarás buscando el calor de un amigo, como dándole el gusto a la casualidad. No sé tu nombre de paso y no pregunto, tu voz la imagino corriente, tu ropa aparente y de un tono atemporal. Y no era mágico al lado de otras que abundan en mi oscuridad, entre luces y sombras y gente sonámbula. El ojo sin tacto recibe tu vista y tu vista el impacto del mundo. No es musa de nadie la flor que no se abre un segundo. Florecer decidieras, deshacerte del polvo y hundirte en la arena. Dame tus alimentos, toma mi vanidad. Y si la tierra prefiere drenar y apurar tu final cuanto antes, seré tu sedante, tú mi anestesia. Al lado de otras que abundan en mi oscuridad, entre luces y sombras y gente sonámbula. El ojo sin tacto recibe tu vista y tu vista el impacto del mundo. No es musa de nadie la flor que no se abre segundo.
Hugo Aran, Anuario, è il suo nuovo disco, la canzone che ci siamo ascoltati si chiama Fea, davvero bravo Hugo Aran, a me piace molto il suo lavoro, mi piace molto questo suo nuovo disco. Ma a proposito di concerti che si sono tenuti ieri, giovedì 13 marzo a Barcellona, sono stati tanti, non solo quello di Alessio Arena, dove ha partecipato anche Hugo Aran, ma anche all'interno del Festival Barna Sanz c'è stato Fernando Lobo. Fernando Lobo è un cantautore gaditano, di Cadice, ha pubblicato lo scorso anno, due anni fa, un bel album che si chiama Encrucijada. Anche qui si sente l'influenza di Javier Ruibal, di Pablo Guerrero, quindi dei grandi cantautori andalusi contemporanei. Fernando Lobo, come Alberto Alcalá invece della nuova generazione, come anche Hugo Aran e Alessio Arena per altre latitudini, altri generi musicali, per quanto vicini, essendo sempre canzoni d'autore. E di Fernando Lobo vi vorrei proporre anche una canzone da questo suo ultimo lavoro, Encrucijada. Andiamo a sentirci una canzone molto bella, molto intima, che si chiama Al Anochecer. Eccola qui.
Mi hambre, me como tus ganas, me moja tu fuego, me quema tu agua, me salva tu boca de la soledad, de la escarcha, del frío que impregna la cama vacía, y sabes que por mi cuerpo encuentras las puertas del alma, caminos secretos que recorrerás. Estilo tu savia, buscas mi simiente, te comes mis ganas. Tu verdad desnuda me inunda las ansias de tocarte el mar, de desordenarte los besos y la marea, y sé que tu calor me regala ternura salvaje, tu locura dulce al anochecer.
Fernando Lobo, Al Anochecer, un altro cantautore che vi sto proponendo quest'oggi in questa puntata, dove c'è davvero molta musica e molte nuove uscite tra la Spagna e l'Italia. Ed una nuova uscita che ha a che fare con l'Italia, ma in realtà più col canton ticino svizzero e con l'America Latina, cioè con l'Uruguay. Parliamo di Rossana Taddei, che l'abbiamo intervistata la settimana scorsa, si trovava a Montevideo e in via telefonica, quindi come intervista, e ci ha presentato il suo nuovo lavoro Pescando in il cielo. In anteprima ci ho proposto due canzoni, le potete trovare nel podcast della scorsa settimana, perché Rossana Taddei la prossima settimana sarà proprio qui a Barcellona per presentare questo nuovo lavoro insieme a Gustavo Echenique, grande percussionista uruguaiano, in questo duo che si chiama Minimal Mambo, un progetto che porta avanti da qualche anno, dove però non presenterà solo canzoni del nuovo album, ma che appunto uscirà adesso durante il mese di marzo, ma anche dei precedenti lavori, tra cui Banda Alegre, album registrato nel settembre del 2012 in Svizzera ed uscito nel febbraio del 2013, quindi esattamente un anno fa, che ha presentato anche lo scorso anno, sempre qui a Barcellona, all'interno del Festival Barnasants. Vi ricordo che il concerto sarà giovedì prossimo, 20 marzo, alle 21, alla sala Luz de Gas. Ci andiamo a sentire una canzone dall'album dell'anno scorso, Banda Alegre, la canzone proprio che apriva l'album e che si intitola Tu Perfume. Qui si sente davvero il ritmo e la voce e la potenza di Rossana Taddei.
Tapar el sol, pero no me alcanzó el dedo. Quería ver toda la luz y se me apagó el cielo. El cielo, buscaba un camino nuevo. Soy el descanso al dar vuelta por la ruta.
Dopo tanta buona musica, dopo anche questo bellissimo pezzo di Rossana Taddei del suo penultimo album in realtà, o meglio dire l'ultimo, perché il nuovo album sta proprio per uscire a breve. Comunque insomma, dopo tanta buona musica, tante belle uscite, adesso invece parliamo un po' di storia, di economia, di storia d'Italia, e parliamo di un libro che è appena uscito. Abbiamo qui l'autore, ve l'ho annunciato prima, Emanuele Felice, professore di storia qui all'Università Autonoma di Barcellona, storia economica, autore già nel 2007 di un libro pubblicato sempre dal Mulino, che è Di vari regionali e intervento pubblico per una rilettura dello sviluppo in Italia. E adesso invece siamo qui per presentare il suo nuovo uscito, il suo nuovo libro uscito e pubblicato sempre dal Mulino, Perché il Sud è rimasto indietro, un libro che ha fatto parlare molto. Quindi innanzitutto benvenuto a Emanuele Felice.
Salve, ciao Steven, grazie per avermi invitato.
È un piacere averti qui di nuovo, eri già stato qui a Ziballone in altri momenti.
In altra veste forse.
Sì. Esattamente, sì, parlando, ricordo, se non ricordo male, di Leo Ferré, una puntata storica dedicata alla musica, ma ormai si parla di circa 2 anni fa, quindi ne è passata di acqua sotto questi ponti.
Oddio, a me sembra un attimo, non pensavo.
Allora, Emanuele, insomma, un libro davvero molto interessante che io ho letto con estremo piacere, è un libro che ha venduto moltissimo in Italia in questo primo mese e mezzo, 2 mesi in realtà, è uscito...
Sì, è uscito il 9 gennaio, ha già venduto 3.000 copie, mi dicono, insomma.
Quindi, insomma, complimenti innanzitutto,
Grazie.
È un grande successo perché insomma la saggistica sappiamo difficilmente vende, soprattutto quando è saggistica legata anche a tematiche di storia dell'economia e che cerca di trattare non in maniera superficiale e facilona tematiche difficili come sono appunto quella della questione meridionale, che è, direi la tematica che sta al centro del tuo libro.
Sì, sì, sì. Sì, è stato infatti un risultato che per certi versi ha colpito anche me, nel senso che non mi aspettavo, cioè un po' lo sospettavo, però non mi aspettavo un clamore mediatico così forte. Ho fatto interviste TV, radio, alcuni giornali ogni giorno uscivano sul mio libro con articoli a favore o contro, peraltro. E questo mi ha proiettato in una dimensione che è nuova per me, perché noi storici, accademici, insomma, siamo abituati a lavorare più sul lungo periodo, in maniera un po' più distaccata rispetto a polemiche giornalistiche, a frasi ad effetto che escono. Insomma, è un'esperienza nuova. Sicuramente per certi versi anche bella.
È interessante, forse un po' stressante in alcuni momenti, immagino. Penso perché citavi alcuni articoli, alcune recensioni, critiche positive, alcune invece critiche così, anzi distruttive, più dove c'è solo la pars destruens, forse personale, perché tanto insomma per contestualizzare, Michele Salvati e Galli della Loggia ne hanno scritto un gran bene, così è parso insomma anche nell'intervista che hai avuto a Rai 3, a Pane Quotidiano, il programma condotto da Concita De Gregorio, però tra le critiche c'è stata quella di uno scrittore, di un saggista, se così lo possiamo chiamare, che ha pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, se non sbaglio, una lettera aperta molto critica nei tuoi confronti, che è Pino Aprile, autore di un libro insomma che tratta in modo completamente diverso la questione meridionale.
Sì, naturalmente il mio libro è diverso da quest'altro, perché il mio è un libro storico scientifico. Aprile ovviamente scrive libri con un taglio diverso, giornalistico, a volte anche romanzato, quindi è ovvio che è diverso. Però al di là di questa differenza del mercato, diciamo, sono due libri che raccontano storie, che hanno un approccio al problema del perché il Sud è rimasto indietro molto distinto. Aprile dice in particolare che il Sud era florido quando era uno stato a parte e che poi è rimasto indietro perché è sfruttato dal nord. Invece il mio libro giunge dopo una serie di analisi a conclusioni molto diverse. Dice che innanzitutto il regno del sud Italia non era affatto avanzato, era anzi più arretrato del centro nord rispetto a una serie di indicatori fondamentali per favorire la crescita che dopo vi sarebbe stata, come ad esempio l'istruzione, come la quantità di ferrovie, di strade, come il credito, eccetera. E poi dice che nel sud Italia vi era una disuguaglianza molto più profonda rispetto al centro-nord, o almeno maggiore rispetto a quello che sappiamo. E questo vuol dire che nel sud Italia vi era un assetto estrattivo, cioè le classi dirigenti del sud Italia tendevano ad estrarre la rendita piuttosto che a favorire politiche di sviluppo e di crescita che avrebbero portato ad un'inclusione dei ceti più umili. E queste classi dirigenti del sud si sono poi alleate con quelle del nord ad unità fatta e hanno costituito l'ossatura della storia d'Italia dall'unità ad oggi. Questo spiega anche perché la mafia non è mai stata sconfitta, la camorra nemmeno, eccetera. E quindi io, invece che spostare l'attenzione sul nord, invece che ricercare fattori esterni, io dico il sud è rimasto indietro per colpa delle classi dirigenti del sud. La distinzione da fare non è tra i meridionali e quelli del nord, i settentrionali, ma tra quanti dentro il mezzogiorno, così come dentro il centro-nord, sono arricchiti, eccetera, e quanti invece hanno pagato questo assetto o andandosene, oppure adattandosi ad un voto clientelare, a un certo assetto che viene al mezzogiorno.
Quindi diciamo che da un certo punto di vista sposti l'attenzione da una relazione che potrebbe essere, diciamo così, dalla nazione alla classe in fin dei conti, cioè dal municipalismo, dal campanilismo neomeridionalista e per alcuni, e quindi in questo caso l'accusa verso il nord di aver sfruttato il sud, che sicuramente ha anche del vero, perché sennò non avrebbe probabilmente, insomma, così successo a livello mediatico, la sposti più su un discorso, diciamo così, di classe. Non so se sei d'accordo con l'utilizzo,
sì,
di questo termine.
Provo a recuperare un discorso di classe, anche se classe è un termine che non si usa più. Parlo di ceti dirigenti e poi di classi oppresse. E questa è la tesi che in fondo era di Salvemini o anche di Gramsci per certi versi. Quello che faccio nel libro è attualizzare queste analisi di un certo pensiero meridionalista classico alla luce di un quadro quantitativo completo, dai divari di reddito a quelli della speranza di vita, nell'istruzione, eccetera, che arriva fino ai giorni nostri. Quindi io nel libro riprendo queste analisi e le ripropongo per i giorni nostri e per interpretare il divario dall'Ottocento ad oggi.
Una cosa che non era stata fatta dunque fino ad adesso, quella anche di questi studi quantitativi di cui stai parlando?
No, questi sono nuovi e sono nuovi. Sono i miei lavori negli ultimi 10 anni, pubblicati per lo più in riviste internazionali o anche nel libro dell'anno 2007, vi erano in parte, poi sono stati ancora migliorati. Quindi è una ricerca che porta avanti da 10 anni circa, insomma, in cui diciamo che non solo io ho lavorato su queste cose, ma fondamentalmente il maggiore lavoro l'ho fatto io.
E una cosa che mi è sembrata interessante, hai citato Salvemini e Gramsci tra gli altri, quindi tu, insomma, parlando molto così in soldoni anche, credi che avevano visto giusto nella loro analisi della questione meridionale, tanto Salvemini come Gramsci, al di là, dopo insomma... Hai specificato del tentativo di aggiornare queste analisi che ormai insomma hanno quasi un secolo di esistenza con studi di storia economica recenti che porti avanti da oltre un decennio. Però credi che avevano visto giusto?
Salvemini aveva visto molto giusto. Salvemini attaccava i baroni del mezzogiorno e attaccava anche il voto clientelare che vi era messo. Gramsci è un po' più complesso il discorso, perché Gramsci per certi versi riprende Salvemini e in particolare riprende questa idea che Salvemini aveva, che contro il blocco agrario-industriale, cioè fra gli agrari del sud e gli industriali del nord, occorreva opporre l'unità tra gli operai del nord e i contadini del sud, da cui anche il titolo del giornale fondato da Salvemini prima e poi rifondato da Gramsci, Unità. E Gramsci riprende in parte questa analisi, però a volte le pagine di Gramsci sono un po' troppo intrise di un discorso ideologico per essere efficaci nelle analisi, dipende, Gramsci è complesso. Però Gramsci dice una cosa molto importante, più di Salvemini, ed è quella dell'intellettuale critico, che noi dovremmo riprendere. Cioè dice, di fronte al blocco dominante tra l'elite del mezzogiorno e l'elite del centro-nord, che per il centro-nord vuol dire sviluppo industriale, per il mezzogiorno vuol dire arretratezza contadina, latifondo, analfabetismo, eccetera, l'intellettuale che tradizionalmente è a favore del blocco che vince, appunto domina, l'intellettuale marxista, comunista, ha un compito diverso. È quello di staccarsi dal ceto dominante e di sensibilizzare le classi oppresse su questi temi. Da questo punto di vista, diciamo che in parte vorrei ispirarmi a Gramsci.
Beh, insomma, complimenti. E all'inizio del libro parli di parli per cercare di criticare alcuni stereotipi che vengono utilizzati nella relazione tra Nord e Sud Italia per parlare della questione meridionale. Sì. Quali sono questi stereotipi e soprattutto tu li dividi in due grosse categorie, in due sottoinsiemi? E perché secondo te riescono ad avere ancora così tanta presa sia tra la gente che anche a livello in alcuni casi accademico?
Sì, dunque, questi stereotipi sono in realtà risposte che sono state date alla domanda del libro, perché il Sud è rimasto indietro. E ve ne sono di due tipi, quelle che assolvono il Sud nel complesso e quelle che condannano il Sud nel complesso. Mentre io, come abbiamo detto, divido dentro il Sud tra le varie classi del Mezzogiorno. Io divido e questi invece assolvono o condannano nel complesso. Dunque, quelle che condannano nel complesso vanno da posizioni fondamentalmente razziste come Lombroso, eccetera, o neorazziste che vi sono in ascesa negli ultimi anni, a posizioni che dicono che i meridionali sono rimasti indietro perché antropologicamente diversi, perché hanno dei valori diversi, che risalgono all'epoca normanna, addirittura a tempi antichi. Quindi non sono culturalmente, geneticamente o comunque culturalmente adatti allo sviluppo. Questa tesi viene smentita da me sulla base di una serie di considerazioni storiche che dicono che in realtà il divario tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord nasce tra la fine del 1700 e grosso modo la prima metà del 1800 come risultato di scelte storiche che la monarchia borbonica fa, la restaurazione e di vicende storiche, insomma è un portato di un vissuto storico però non molto antico, quindi non immodificabile, non atavico, e mostro anche come questo divario poteva cambiare anche nei 150 anni dall'unità ad oggi. Le altre tesi sono invece quelle che assolvono il Mezzogiorno. Chiaramente la tesi che condanna il Mezzogiorno ha successo soprattutto al Nord e fuori dal Mezzogiorno. Quelle che invece lo assolvono ha successo soprattutto nel Mezzogiorno. E sono queste tesi che hanno, cioè è stata la mia critica a queste tesi che ha portato su di me le maggiori contestazioni che a volte sono state anche volgari nei social network, eccetera.
Perché questo evidente... hanno criticato, diciamo, di essere quasi un leghista in un certo
sì,
senso.
Sì, perché questo evidentemente che non piace. Allora, le tesi che assolvono il Mezzogiorno ve ne sono di due tipi. Una dice che il Mezzogiorno è rimasto indietro perché è sfortunato geograficamente rispetto al Centro-Nord, e questa tesi ha qualche appiglio, qualcosa
tagliato fuori dai grandi commerci che
sì,
lo collegano al Nord
Europa.
In realtà
non è così, fondamentalmente perché la regione più importante del Sud, in Campania, non era una regione isolata in età liberale, perché i grandi commerci avvenivano via mare, aveva il porto di Napoli, inoltre era una regione con un mercato interno molto grande perché aveva molti abitanti. Napoli era il centro urbano più importante in Italia allora, e perché aveva anche un'agricoltura fertile, eccetera. E la Campania è la regione del Sud, è la regione italiana in assoluto cresciuta meno dall'unità ad oggi. Quindi non si può spiegare così il fallimento della principale regione del Sud, che è anche quella che fallisce di più, fallisce. Però qualche altra regione, come l'Abruzzo che converge, insomma, sì, qualche appiglio ce l'ha, una spiegazione geografica, ed effettivamente altre regioni del Sud sono abbastanza isolate, altre più a sud, in Calabria per esempio. Mentre invece poi l'altra versione di queste tesi che assolvono il Mezzogiorno, se infatti assolutoria, è quella che dice che i meridionali sono stati sfruttati dal Nord. Questa è una tesi che ha pochissimi appigli empirici, perché c'è qua, cioè, l'unità d'Italia è stata fatta male, questo non c'è dubbio. E poi ci sono stati gli episodi della guerra al brigantaggio, dello smantellamento.
La tematica in realtà poco conosciuta, ma allo stesso tempo anche rivendicata da molti.
Ma in realtà si conoscono tutti, sanno tutti queste storie. Però c'è stata la guerra al brigantaggio, con l'episodio, con massacri, eccetera. In cui tra l'altro si parla anche nel libro, si inquadra questa tematica in un discorso complessivo. E c'è stato anche lo smantellamento dell'industria di Napoli negli anni 60 dell'Ottocento. Però nel contempo, già allora, la liberalizzazione del commercio del Regno del Sud, che prima era molto chiuso, se da un lato smantella l'industria di Napoli a vantaggio non del Nord, ma degli industriali inglesi e francesi, che allora vendevano di più di quelli del Nord, perché erano... che avevano prodotti industriali che avevano costi più bassi, essendo più avanzati. E non a vantaggio, a fronte di questo c'è stato un vantaggio dell'agricoltura del sud, che ha esportato molto di più.
Per esempio la Puglia.
Per esempio la Puglia, Sicilia, insomma, non sappiamo bene, ma se a conti fatti anche il brigantaggio alla fine è interessato aree periferiche del Mezzogiorno. Cioè non è interessato Napoli, non è interessato Bari.
Ma più l'interno della Campania, sì, la Basilicata, sì, il nord della Calabria.
Sì, sì, sì. Quindi non sappiamo con esattezza quello che è successo, insomma, se il conto finale sia positivo o negativo di quei primi anni. Forse era positivo, forse negativo. Ma comunque se anche fosse negativo, sono cose di 150 anni fa.
Certo,
cioè,
allora...
uno c'aveva tutto il tempo e lo Stato italiano poi ha fatto massicci interventi.
Emanuele, io farei una piccola pausa musicale e rientriamo dopo la canzone e continuiamo questa chiacchierata e passiamo diciamo avanti, quindi sì, affrontiamo più diciamo il periodo post-unitario, sì, e quindi anche perché insomma in 150 anni di cose come stavi ben dicendo ne sono successe molte. Farei una pausa musicale e andrei a sentirci una canzone di un artista che verrà a farci visita a Barcellona a breve. Giovedì 27 marzo alle 20:30 alla Sala Tinta Roja ci sarà Lu Colombo che presenterà questo suo nuovo lavoro uscito nel 2011, Molto più di un buon motivo, Joaquin Sabina tradotto in italiano da Sergio Secondiano Sacchi, e andiamo a sentirci una canzone meravigliosa proprio appunto di Joaquin Sabina, Noche de Bodas, tradotta all'italiano Lune di Miele, Lu Colombo qui su Zibaldone.
Silicone non spenga il sorriso, che l'aquilone non abbia una ciurma, sia il calendario un po' meno deciso, che il dizionario sia l'unica arma, che il voglio vinca la guerra del posso, che la persiana corregga le aurore, che poi chi spera non lo uccida l'adesso, che poi chi spara lo ammazzi il terrore. L'ultimo giorno mi prenda ballando e che mi prenda dicendo rimani, che io non sappia né come né quando, se sto volando né ieri o domani. Resti di moda il cuore che batte, che ci si abbronzi col sole di aprile, che ogni notte sia la prima notte, che ogni luna sia luna di miele. La verità non abbia complessi, la menzogna ci sembri menzogna, non sia lo specchio a darci successi, che i suoi riflessi non diano vergogna, che l'abbandono non sia tanto amaro, che ogni cena sia l'ultima cena, che aver coraggio non sia troppo caro, che esser vigliacchi non valga la pena, che non ci comprino a meno di niente, che non ci vendano amor senza spine, non ci racconti le fiabe chi mente, che resti aperto il tuo bar senza fine, resti di moda il cuore che batte, che ci si abbronzi col sole di aprile, che ogni notte sia la prima notte, che ogni luna sia luna di miele.
Eccoci qui dopo esserci ascoltato questo bel pezzo di Lu Colombo, che era interpretata in italiano Joaquin Sabina. Lo ricordiamo, sarà qui il prossimo 27 marzo a Barcellona all'interno del Festival Cose di Amilcare. Ieri si è tenuto il concerto di Massimo Primiero. Dopo ci sentiamo forse una canzone anche di questo bravissimo rocker del Nord Italia. E a proposito di Nord Italia, torniamo a questa bella chiacchierata insieme al professore Emanuele Felice.
Sì.
Emanuele, perché il Sud è rimasto indietro? Stiamo parlando del tuo ultimo libro, uscito 2 mesi fa per i tipi del Molino in Italia. Abbiamo parlato un pochino, diciamo, della contestualizzazione del tuo libro, da dove sono partite le tue ricerche, del primo periodo, cioè il periodo preunitario e il momento dell'unità d'Italia. Ma insomma, le differenze tra Nord e Sud in questi 150 anni sono aumentate?
Sì, sono aumentate nel PIL soprattutto, in altri indicatori si sono attenuate, ad esempio negli indicatori che misurano la scuola, il fatto che andavano a scuola si sono molto attenuate, e no, nella speranza di vita anche.
Questo, scusa se ti interrompo Emanuele, questo lo dicevo anche, appunto, insomma, tu confermi che comunque insomma delle differenze si sono mantenute, alcune si sono attenuate, altre sono aumentate, per dire che certo, se parliamo delle differenze tra quello che era il Sud Italia al tempo preunitario e il Nord Italia, quindi fino al 1850, 1860 e invece ad adesso, insomma, sono passati davvero tanti anni, quindi queste differenze sarebbero potute cambiare. Quindi anche la domanda che ti volevo fare è che cosa ha fatto in tutti questi anni lo Stato italiano, insomma i vari governi italiani, tanto in epoca liberale come durante il ventennio fascista, come durante l'Italia repubblicana, hanno cercato, chi più chi meno e in modi e tempi diversi, di affrontare le differenze della penisola italiana tra nord e sud. Penso per esempio in epoca repubblicana alla tanto insomma citata cassa per il mezzogiorno, quindi a una serie di investimenti, o almeno teorici, insomma mi correggerai se sbaglio, che il governo italiano ha cercato insomma ha stanziato per sviluppare, diciamo, infrastrutture al sud, ma poi insomma si guarda
anche l'industria,
l'industria, certo, tante cose, ma nominavo le infrastrutture perché poi insomma la cassa per il mezzogiorno, si cita questo e si cita a fianco la Salerno-Reggio Calabria, mai terminata.
Infatti, quindi è un caso emblematico dei finanziamenti che sono arrivati al sud e si sono persi per il contesto locale del mezzogiorno, cui si è adattato anche il nord, per carità. Dunque, no, che cosa ha fatto lo Stato italiano per il Sud? Dipende da quali indicatori consideriamo. Prendiamone due, per esempio. Il reddito e, diciamo, l'istruzione. Dunque, nel reddito non vi erano differenze, nel reddito medio vi erano differenze modeste, relativamente modeste all'unità. Però bisogna considerare che tutta l'Italia era un paese povero a quel tempo. Il reddito è aumentato enormemente in tutta Italia, come in tutto il mondo, dopo l'unità, con il processo dell'industrializzazione. E in questo contesto l'industrializzazione si è svolta al nord, anziché al sud, per ragioni endogene principalmente, perché nel nord esistevano istituzioni di un certo tipo, un capitale umano più elevato e anche delle reti energetiche, esisteva l'energia dell'acqua che poteva essere sfruttata, esisteva un credito che funzionava, insomma un mercato maggiore, per vari motivi si è svolto al nord. E quindi i divari sono aumentati fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Alla fine del secondo conflitto mondiale i divari tra sud e nord sono massimi. A questo punto lo Stato nuovo, che nasce dalle ceneri della guerra, si pone il problema di investire massicciamente nel sud Italia. Se l'era posto già sul finire dell'età liberale con Nitti.
È un meridionalista, che
aveva un programma di modernizzazione del sud Italia, industriale, anche fallito per l'opposizione delle consorterie locali del Mezzogiorno, secondo gli studi che sono stati fatti. E poi però è durato poco quel programma d'età liberale, anche perché il fascismo è arrivato, il fascismo ha mantenuto immobili gli assetti agrari nel Mezzogiorno e l'alleanza tra gli agrari del sud e gli industriali del nord, il blocco agrario industriale si è inverato propriamente nel ventennio fascista. Quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale la nuova Repubblica, anzi la Repubblica Italiana creata, fa un programma di investimenti massicci per il sud Italia, che non ha paragoni in altri paesi dell'Europa, dell'Ovest, comparabili per dimensione all'Italia. Questi investimenti massicci, fatti tanto nelle infrastrutture quanto nell'industria, negli anni 50 e 60, fino alla seconda metà degli anni 60, funzionano in realtà abbastanza bene e il sud Italia inizia a convergere un po' verso il centro-nord. Nonostante tutta l'Italia, anche il centro-nord, crescesse in quel periodo a tassi di crescita mai visti prima.
Parliamo dell'8% iniziativamente.
Sì, sì. Il sud cresceva ancora di più. Ma era il 5% il centro-nord, l'8,5% il sud Italia. E questo avviene perché la Cassa per il Mezzogiorno nei primi 15-20 anni funzionava in maniera autonoma dalle amministrazioni locali e dalle interferenze delle elite politiche locali.
Cioè era centralizzata, diciamo.
Era centralizzata, sì. È quello che io chiamo modernizzazione passiva e all'interno della modernizzazione passiva industrializzazione passiva. Cioè non c'è un moto proprio, una partecipazione attiva dell'elite del Mezzogiorno. Beh, Emanuele, ma queste la ricevono.
Però scusa se ti interrompo, in questo senso insomma forse anticipo quello a cui stavi arrivando, ma una modernizzazione passiva di questo tipo e vedere come i risultati di una specie di centralizzazione dei finanziamenti stanziati per il Sud Italia, cioè porterebbe insomma a criticare un possibile federalismo.
Infatti poi le cose sono iniziate ad andare male man mano che le istituzioni locali del Mezzogiorno e la politica locale hanno iniziato ad avere voce in capitolo nell'attività della Cassa. Le regioni in Italia furono create negli anni 70, nel 1970, e le regioni a un certo punto, dal 76 in poi, hanno addirittura avuto voce in capitolo negli interventi della Cassa. E in quel periodo il Sud Italia ha iniziato ad andare indietro dal 73 in poi, perché cambiava anche il modello industriale, c'era la crisi del fordismo, eccetera. Però non si è riusciti a ripartire. Non si è riusciti a ripartire perché gli interventi che sono continuati in maniera massiccia per tutti gli anni 70, negli anni 80 hanno iniziato a scendere i fondi stanziati, negli anni 70 se ne continuavano a stanziare molti. Però si andavano disperdendo in una serie di interventi assistenziali per assecondare clientele di vario tipo. Quindi la Cassa per il Mezzogiorno ha perduto efficacia, capacità di incidere. È iniziata anche la nomea, il nome nella fama negativa della Cassa per il Mezzogiorno fino allo scioglimento. E questo si è avuto proprio con le regioni. E da quando sono state create le regioni nel sud Italia, che hanno avuto via via competenze crescenti anche nella sanità, nell'istruzione, il Sud ha smesso di convergere anche in questi indicatori. nell'istruzione sintomatico quello che è avvenuto dall'unità ad oggi. Allora, all'unità d'Italia vi era un analfabetismo molto più alto al sud che non al nord. Di fronte a questo problema, lo Stato italiano, a differenza del Regno Borbonico, fissava 2 anni di istruzione obbligatoria, poi elevati a 4. Allora, a quel tempo, in età liberale. Però il finanziamento delle scuole per fare questo veniva demandato alle singole autorità locali del posto. E vi sono evidenze molto solide sul fatto che anche a fronte di uno stesso reddito, di un reddito minore, anche tenendo conto delle differenze dei redditi minori, le élite agrarie del Mezzogiorno, che comandavano i comuni del Sud, che erano rappresentate nei comuni del Sud, investivano meno nell'istruzione di quelle del Centro-Nord. E infatti Sud Italia non converge in età liberale nell'istruzione, nonostante, o converge molto poco partendo da livelli di analfabetismo molto alti, nonostante appunto partisse da livelli di analfabetismo enormemente più alto, cioè l'87% contro il 45%. E poi nel 1911 lo Stato liberale, con la legge Daneo Credaro, accentra il finanziamento dell'istruzione, cioè lo solleva dalle singole sfere locali, comuni principalmente, province anche, e lo accentra allo Stato. Quando inizia lo Stato a finanziare l'istruzione, quindi in maniera uguale, sud come al nord, il sud Italia converge. E inizia a raggiungere, almeno nell'istruzione formale, gli stessi livelli sostanzialmente del centro-nord dentro gli anni 60-70.
Emanuele, parli del clientelismo come una quindi delle maggiori cause di questa differenza tra il nord e il sud, insieme insomma a tante altre cose. Adesso stiamo cercando, logicamente, in pochi minuti dobbiamo anche generalizzare e arrivare un po' al nocciolo della questione. Ma secondo te, quindi insomma, a domanda risposta, come si suol dire, insomma, un po' a bruciapelo ti faccio questa domanda, forse la risposta è anche ovvia dopo quello che hai detto, ma preferisco fartela comunque. Perché al nord o nel centro-nord Italia, e in tutti questi 150 anni, nei momenti in cui tra l'altro c'è stata anche una, diciamo, non c'è stata una così forte centralizzazione come in alcuni momenti dei finanziamenti stanziati per le diverse regioni e diverse zone della penisola italiana, non è accaduto qualcosa di simile, quindi non c'è stato uno stesso problema così grave di clientelismo. Perché non è successo per esempio in Friuli, in Veneto, in Liguria, perché non così è stato in Umbria o anche
in Emilia-Romagna?
Perché non è stato così?
Perché le istituzioni del centro-nord erano diverse da quelle del sud, funzionavano in maniera diversa, inclusive anziché estrattive. Lo riprendo in questo una categorizzazione fatta da Acemoglu e Robinson in ambito internazionale. E quindi niente, funzionavano meglio, perché le disuguaglianze erano meno profonde, i ceti umili erano maggiormente istruiti, maggiormente alfabetizzati, anche un po' più ricchi, quindi capaci di partecipare al mercato, allo sviluppo economico, e richiedevano standard più alti e partecipavano con standard più alti. E quindi hanno cambiato la loro stessa condizione nel centro-nord, a differenza di quello che è avvenuto nel sud Italia.
E tu credi, parlavi prima anche insomma dell'aumento,
cioè voglio dire, la struttura clientelare è tipica di una società fortemente divisa, cioè in cui ci sono i ricchi e poi queste grandi masse povere che votano, ti votano anche per 30 euro, ad esempio in Marocco gli dai 200 dirhams e danno il voto perché gli servono, cioè è tipico di questo mondo qua.
E prima parlavi delle differenze, come sono aumentate queste differenze, soprattutto a partire dagli anni 70, quindi anche dalla fine di una certa centralizzazione dei finanziamenti stanziati per il sud.
Sì, appunto, sì, tornando all'istruzione, quando le sfere locali tornano ad avere competenza nella sanità e nell'istruzione, mentre prima era dal centro, il sud smette di convergere, torna in difficoltà. Negli ultimi 30-40 anni nell'istruzione, nella speranza di vita, rispetto al centro-nord, il sud Italia ha fatto dei passi indietro, li ha fatti fare anche l'Italia nel complesso.
Ma nel momento degli anni 70 hai parlato giustamente, insomma, a partire dalla crisi anche petrolifera del 73, da un cambio fortemente forte, diciamo, come anche insomma la deindustrializzazione, quindi cambi che vanno al di là delle differenze tra Nord e Sud Italia. Il Nord però, diciamo, in un certo qual modo è riuscito a superare questa prima fase di difficoltà negli anni 70 e 80. Dopo, certo, insomma, adesso ci troviamo in una fase di crisi globale, insomma, dove anche il centro Nord Italia è, insomma, non passa un buon momento, come anche altre regioni europee. Ma il Sud che cosa avrebbe potuto fare in quel frangente per cambiare le cose e cercare appunto questa famosa convergenza di cui tu parli?
Si sarebbe dovuti continuare con un intervento straordinario dall'alto, come veniva fatto prima. Invece, ma è l'Italia tutta, il sistema politico dell'Italia tutta, che dagli anni 70 in poi degenera verso un assetto clientelare, che si regge proprio sui voti clientelari del Sud, cioè dove il clientelismo era più forte.
Quello di cui parlava Sidney Tarrow già fino agli anni 70.
Garantisce la stabilità dei governi italiani negli anni 70.
E questo infatti spiega...
Poi però si estende pure al Nord ultimamente questo voto clientelare.
Certo.
Non è che negli ultimi... se penso alla Lombardia degli ultimi 10-20 anni, la troviamo anche là e anche nella Lega.
Certamente, ma una delle spiegazioni anche... al di là di una crisi del sistema italiano della Prima Repubblica, quindi a cavallo tra anni 80 e 90, ma uno delle ragioni per spiegare anche la crescita della Lega Nord, la nascita e la crescita della Lega Nord nella seconda metà degli anni 80 e i primi anni 90, era anche dovuto a questo cambio di equilibrio all'interno della Democrazia Cristiana e delle grandi regioni bianche del Nord rispetto alle regioni del Sud, gli equilibri che dopo si presentavano a Roma, quindi in Parlamento, sì, nel governo. Quindi insomma, diciamo che questa tua analisi in fin dei conti può...
La questione settentrionale nasce come reazione alle spese clientelari per il Mezzogiorno.
E io farei un'altra pausa musicale, visto che abbiamo nominato prima Massimo Priviero, che ha suonato proprio ieri qui a Barcellona. Andiamo a sentirci una sua canzone, viene da un suo bellissimo lavoro, Ali di Libertà, e si chiama Bacio d'addio. Eccolo qui Massimo Priviero, e dopo Emanuele torniamo con te e continuiamo questa interessante chiacchierata.
Sì.
Questa la fine del viaggio, unico amico mio, questo è l'arrivo della mia storia, della mia anima spaccata in mille perle di vetro e del treno che partì per la gloria. Ma ti ricordi le sere che non scorderò mai sotto le stelle di mille anni fa? Tu mi dicevi domani vai lì e spacca tutto e manda a casa quelle nullità. E questa notte ti giuro sei qui accanto a me, in questa notte la bacio d'addio, in questa notte sei tu che mi manchi lo sai. E questa notte ti giuro sei qui accanto a me, in questa notte la bacio d'addio, in questa notte ho bisogno d'aiuto, mi manchi lo sai. Unico amico mio,
thank you.
Rieccoci qui in diretta, molto bello anche questo pezzo di Massimo Priviero. Tra l'altro, insomma, non l'ho ancora detto, ieri bellissimo il suo concerto alla Sala Tinta Roja del Poble Sec di Barcellona per il quinto concerto di questa seconda edizione del Festival Cose di Amilcare in collaborazione con il Festival Barnasanz e l'Istituto Italiano di Cultura. Massimo Priviero era accompagnato da due musicisti fedelissimi della sua band, un trio acustico. Ci ha riproposto un percorso della sua carriera più che ventennale. Ma torniamo qui per quest'ultima parte di intervista insieme a Emanuele Felice. Emanuele, stavamo parlando insomma di davvero tantissime cose legate alla questione meridionale, alle differenze tra il nord e il sud della penisola italiana, a partire dall'unità d'Italia fino ad arrivare ai giorni nostri. Hai spiegato molto bene insomma anche le differenze in epoca durante la prima repubblica, il cambio con l'istituzione delle regioni, un aumento dei divari regionali proprio a partire dagli anni 70, ma il caso italiano in fin dei conti non è l'unico di paesi dell'Europa occidentale con grandi divari tra il nord e il sud. Proprio il caso spagnolo, insomma, viviamo a Barcellona e adesso insomma invece che esserci una questione meridionale c'è una questione catalana, cioè l'opposto. Insomma, i catalani criticano lo stato spagnolo, Madrid, quindi diciamo come la Roma ladrona, con molte differenze, insomma adesso qui stiamo generalizzando, ma per cercare di arrivare al nocciolo della questione, il punto è anche la crisi del rapporto tra centro e periferia in uno Stato nazionale europeo occidentale. Però, per esempio, perché secondo te la Spagna, che aveva delle grandissime differenze alla fine della dittatura franchista tra il nord più industrializzato, i Paesi Baschi, la Catalogna soprattutto, e l'Estremadura, l'Andalusia, è riuscita in questi ultimi 30 anni, con delle difficoltà, con sicuramente molti casi di corruzione, un clientelismo che esiste anche qui, criminalità organizzata, magari non ai livelli del Sud Italia, ma che esiste anche in Spagna, però è riuscita a portare, diciamo, a una certa convergenza a grandi linee tra l'Andalusia, il sud della Spagna e le altre regioni che erano già più industrializzate e sviluppate. Perché questo è successo in Spagna e invece in Italia no?
E appunto, perché tutto sommato in Andalusia il contesto locale ha funzionato meglio. Per esempio ha saputo utilizzare molto meglio i finanziamenti dell'Europa, a differenza di quanto fatto dal sud Italia. Oggi la Spagna ha una sola regione sotto il 75% della media del reddito europeo, che quindi riceve i finanziamenti europei per questo motivo, che è la regione dell'Extremadura, che è anche una regione piccola, 1 milione di abitanti circa. Invece l'Italia è rimasta molto più indietro da questo punto di vista. Mentre la questione catalana è piuttosto simile alla questione del Nord Italia, della Lega Nord, mi sembra un discorso simile a quello della Lega. Cioè i catalani in fondo dicono, accusano Madrid di cose simili di cui la Lega Nord accusava Roma.
Certo, ci sono anche delle differenze, come insomma la Catalogna ha un'identità, mentre l'identità padana è una creazione, insomma.
Questo sì, però va anche detto che l'economia padana è molto più forte di quella catalana, quindi insomma sì, i catalani hanno una storia di un'indipendenza maggiore, forse il Veneto potrebbe avere una storia simile, solo il Veneto, però hanno anche un'economia più debole, più piccola rispetto al centro-nord.
E prima parlavamo di federalismo, in fin dei conti anche parlando di questione catalana e di analogie e differenze con un'altra realtà come quella spagnola, insomma il termine federalismo è al centro, tanto che si parli di indipendenza come di una riforma, per esempio nel caso spagnolo, della Costituzione con un federalismo più o meno asimmetrico. Il federalismo in Italia è stato sbandierato quasi unicamente negli ultimi 20 anni dalla Lega Nord, ma il federalismo può essere davvero una soluzione nel caso italiano soprattutto, ma anche, insomma, già che ne stavamo parlando, anche per il caso spagnolo, secondo te?
Ma secondo me non esiste una soluzione in sé, dipende da come viene utilizzata. Sicuramente nel sud, in passato, quando hanno avuto un'autonomia maggiore, l'hanno usata male. Può darsi che in futuro, se costretti a non ricevere più finanziamenti dal centro, potrebbero scattare comportamenti virtuosi. ma può darsi anche di no. Non lo so, dipende, è molto difficile dirlo. Io vedo che nel sud sistematicamente dagli anni 90 in poi vengono fuori ventate di politica nuova, da Bassolino a Vendola al sindaco di Napoli attuale De Magistris eccetera, che trascinano grandi speranze contro un'idea clientelare della politica eccetera, però poi alla fine ritornano a fare una politica simile o deludono in parte, insomma è un contesto molto più difficile. Spesso in questi contesti è difficile vedere, perché bisogna vedere quali sono le forze in campo.
No, certo, assolutamente.
Spesso in questi contesti difficili può finire peggio, cioè se lasciati a se stesso finiscono in mano completamente alla mafia, alla camorra, al clientelismo. Oppure può esserci che in una situazione di difficoltà maggiore sono costretti a cambiare. C'è una cosa che il Sud ha perso negli ultimi 30 anni. E ha perso molte delle sue energie migliori che se ne sono andate via e che continuano ad andarsene via.
L'emigrazione.
Sì, l'emigrazione, sì. Però anche negli ultimi 30 anni. Andarsene via è molto facile dal sud ed è molto più facile andarsene via, io stesso me ne sono andato via, che non rimanere e lottare per cambiare le cose. E questo che mi fa temere che in una situazione in cui il sud venga lasciato a se stesso le cose vadano peggio invece di andare meglio, perché la gente se ne va, quelli che piuttosto che cambiare, quelli che rimangono lentamente degenerano sempre peggio, il sud perde abitanti e continua così. Io temo che finirà così.
Insomma, è molto pessimista la tua analisi, anche per quanto insomma molto realista, senza ombra di dubbio, però certo insomma non rincuora, credo, Emanuele, anche questa...
No, non rincuora, però per cambiare le cose bisogna partire da un'analisi razionale della realtà e del vissuto storico, e in questo senso il mio libro vuole essere un contributo a ciò. Cioè partire da invece avere un'idea, una narrazione favolistica secondo cui è sempre colpa degli altri, il sud fosse stato per sé sarebbe stato ricco e fiorente, quindi poi bisognerebbe tornare un sud autonomo, come dicono anche ora Beppe Grillo ha issato questo vessillo. Avere questa narrazione favolistica non aiuta a cambiare le cose, perché? Perché inevitabilmente giustifica l'operato delle classi dirigenti del Mezzogiorno.
Assolutamente, però dall'altro lato non credi che anche insomma parlare, cioè vedere come unica via di scampo tutto questo, o almeno luce alla fine del tunnel, una modernizzazione passiva e quindi uno sviluppo imposto dall'esterno, in fin dei conti non porterebbe sicuramente, magari porterebbe a dei miglioramenti, a delle convergenze, però alla lunga si riproporrebbe lo stesso problema?
Sì, no, intanto porterebbe a dei miglioramenti ancorché lenti, però uno sviluppo imposto dall'esterno oggi non si può più fare come si è fatto prima, ovvero la cassa per il mezzogiorno, i finanziamenti pubblici che oggi sarebbero europei, sono pochi perché poi l'Europa è interessata all'est, poi c'è il fiscal compact, non è all'ordine del giorno questa cosa qua. Quello che l'intervento italiano ed europeo può fare, europeo soprattutto, ma non lo so, è difficile, però può cambiare le regole, cioè creare delle regole che favoriscano comportamenti virtuosi, ad esempio la trasparenza nell'amministrazione pubblica, nelle pratiche, nella gestione degli appalti, in queste cose qui, e responsabilizzare gli amministratori pubblici. Questo si può fare ragionevolmente, senza costi. Oggi non siamo più nel contesto negli anni 50 e 60 in cui si fanno gli aiuti. Chi li chiede? È un altro mo, purtroppo, perché il mondo è cambiato, perché siamo in Europa, gli aiuti li fa l'Europa, li fa l'Est, insomma, tante cose.
Emanuele, concludi, dobbiamo concludere, insomma adesso ci avviamo verso la conclusione di questa chiacchierata con te che è molto interessante e mi piacerebbe continuare, ma come conclusione vorrei anche utilizzare la conclusione del tuo libro. Tu citi proprio alla fine di queste 250 pagine interessanti, dense di fatti, di dati, di analisi, ma allo stesso tempo molto leggibili e quindi anche destinate ad un pubblico non solo di specialisti, questo è uno dei pregi di questo tuo volume, e citi citi Lo straniero di Albert Camus e scrivi: lo straniero dice sempre la verità, in ciò sta il suo essere diverso. Assomiglia questo personaggio alla coscienza civile del Mezzogiorno, quale si è incarnata di volta in volta nel corso della sua storia. È il cittadino che vuole cambiare le cose a partire dall'analisi razionale della società, ma che si ritrova inesorabilmente isolato. L'illuminista che cerca di riformare le istituzioni borboniche, ma viene fermato dai baroni. Il giacobino massacrato dal sanfedismo. Il patriota vittima della gendarmeria di Re Ferdinando. Pisacane ucciso dai contadini che vorrebbe emancipare. L'intellettuale del meridionalismo classico, vox clamantis in deserto, che inutilmente invoca la riforma agraria, il neomeridionalista che sogna l'industria moderna ma si ritrova con l'economia assistita, il giudice palermitano che lotta contro la mafia fra l'ostilità dei colleghi e la diffidenza delle istituzioni. Sono parole molto forti le tue, e perché hai concluso con una citazione o con varie citazioni, insomma, dallo straniero di Camus?
Ma perché Camus è un autore che mi piace molto, ma viene usato anche Camus nel dibattito del Mezzogiorno un pochino a sproposito, cioè c'è quest'idea del pensiero meridiano che sarebbe presa dal pensiero meridiano di Camus e che alcuni studiosi del Mezzogiorno negli ultimi 20-30 anni hanno fatto propria. Cioè dire: ma perché il Sud deve convergere? Cioè, in fondo direbbero anche la domanda del libro che faccio io è mal posta, perché darebbe l'idea di uno sviluppo quasi teleologico, perché il Sud è rimasto indietro, ma è come se dovessimo per forza andare avanti. E dicono, cioè, come se questi che non sono riusciti ad ottenere che le cose funzionassero come nel nord Europa e nel nord Italia, quindi una modernità, uno sviluppo, una ricchezza, dicessero: ma in fondo questo non è importante, il Sud deve seguire la sua strada. In realtà questo è un travisamento del pensiero meridiano di Camus. Innanzitutto non è vero che nel Sud si viva comunque bene, tutti gli indicatori che non sono il reddito, che includono le condizioni di vita, il benessere, cioè, ci dicono che nel Sud si vive male rispetto al Nord. E secondo, comprova il fatto che nel Sud si vive male il fatto che dal Sud Italia si va via, si emigra molto più che non dal Nord, si emigra verso il Nord Italia e anche verso l'Europa. Però la questione di fondo è che Camus stesso viene travisato in questo discorso, quindi io volevo recuperare questa figura di Camus per com'è. Il pensiero meridiano di Camus è un pensiero fondamentalmente che si iscrive nell'alveo socialista liberale e che Camus oppone, quando lo scrive, al nazismo hitleriano o al sistema di Stalin. Dice: di fronte a questi sistemi, il pensiero meridiano, perché meridiano? Perché il sistema democratico greco, però il sistema democratico parlamentare, cioè quella modernità che a noi è arrivata dalla rivoluzione francese fondamentalmente e che al sud è mancata. Al sud invece c'è stato il sanfedismo rispetto a questo qua. E poi da lì, da questo discorso, mi è venuta questa associazione con lo straniero di Camus, che viene ucciso, come Camus racconta in un'introduzione al romanzo, viene ucciso perché si rifiuta di mentire, si rifiuta di provare dolore, di manifestare dolore per il funerale della madre. Io in questo ho rivisto una storia tipica della coscienza civile del Mezzogiorno, di tanti che hanno provato a cambiare il Mezzogiorno e hanno fallito. E spero di non fare la fine dello straniero di Camus anch'io.
Ce lo auguriamo a tutti, io in primo luogo, Emanuele. Emanuele, grazie davvero di essere stato qui con noi, di averci parlato di questo tuo libro, che io credo, insomma, rimarrà penso una pietra miliare di questo tipo di studi, e mi auguro che continui a vendere, che molta gente lo possa leggere. Ricordiamo Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, Bologna 2013, un libro molto bello che vi consigliamo. Emanuele, un abbraccio e andiamo con subito un po' di musica con un bellissimo pezzo di Cece Giannotti.
Cold as ice, river runs deep and the water is cold, cold as ice. Cold on air, river run again. She hit the bottom of the river again. The river runs deep, the water is cold.
Deep, lui è Cece Giannotti e questo è un CD appena uscito davvero poco fa, si chiama Après Minuit, in francese Cece Giannotti è un canadese che vive qui da tempo. Après Minuit Live at the Jamboree è la registrazione di un concerto fatto nel 2013 da Cece Giannotti e è un omaggio a After Midnight di J.J. Cale, scomparso la scorsa estate, concerto che tra l'altro è stato riproposto proprio la settimana scorsa, venerdì 7 marzo, all'interno del Festival Barnasants alla Sala Luz de Gas, un concerto molto bello dove Cece Giannotti è stato accompagnato da Matthias Miguez al basso, da Taul del Motal all'armonium, da Fernando Tejero al piano e da altri musicisti, un concerto davvero davvero molto bello. Ci siamo sentiti questo pezzo, sicuramente in futuro ne manderemo in onda degli altri. di pezzi di Ceci Giannotti, speriamo magari anche di averlo qui in radio con noi. Ma andiamo avanti, ormai ci stiamo avviando verso l'ultima parte di Zibaldone. Vi ricordo che ci potete ascoltare tutti i venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org per ascoltarci in streaming dovunque voi siate, e poi i podcast dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. E un altro artista che vi propongo, anzi una band che vi propongo adesso, che già conoscete molto probabilmente, perché suoneranno anche loro a Barcellona tra poco. Sto parlando degli Obo Combo. Abbiamo intervistato a gennaio Rocco Marchi, saranno qui venerdì prossimo e speriamo proprio di averli in questi studi prima del concerto. Il concerto sarà quindi venerdì 21 marzo alle 20:30, apertura porte, alle 21 inizierà il concerto alla sala Apollo, alla DOS dell'Apollo, all'interno della serie di concerti che si chiama Be My Guest. Gli Obo Combo non saranno soli, ci saranno anche King of the Opera, l'abbiamo sentiti la settimana scorsa, e anche loro forse li avremo venerdì prossimo qui negli studi Radio Contrabbanda. Andiamo a sentirci una canzone dall'ultimo lavoro degli Obo Combo che presenteranno proprio nel concerto barcellonese. L'album si chiama Moondog Mask, molto molto bello, e andiamo a sentirci Desert Boogaloo. Eccoli qui gli Obo Combo. sono davvero tanti i concerti in queste settimane qui a Barcellona di artisti italiani, insomma Massimo Priviero ieri, la prossima settimana ci saranno appunto gli Obo Combo, da cui ci siamo sentiti appena adesso questo pezzo Desert Boogaloo, poi appunto King of the Opera, poi arriverà Lu Colombo, di cui ci siamo sentiti prima un altro pezzo, poi ancora più avanti per il festival Così Amilcare arriverà anche il 10 aprile Vittorio De Scalzi dei New Trolls. Nelle prossime settimane sicuramente vi proporremo qualcosa di questo grandissimo artista attivo da ormai quasi 40 anni o forse anche più di 40 anni, ma insomma oggi in questa puntata di Zibaldone tantissima musica, ma anche non solo di artisti che hanno suonato o suoneranno a breve qui a Barcellona, ma anche insomma delle news musicali provenienti dall'Italia. Proprio in questa conclusione di puntata ve ne volevo proporre alcune altre. Una è di un artista che ci aveva fatto conoscere Ricky Russo, credo nel collegamento di dicembre per il di Natale. Lui è un altro artista triestino, sapete che Ricky Russo, anche se sta a New York, continua a seguire molto la scena musicale di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, ma italiana in generale. Si chiama Lorenzo Fragiacomo, è uscito da poco questo suo EP che si chiama Destino Adriatico, dove è accompagnato da una band che si fa chiamare The Butterfly Collectors, ci aveva presentato proprio Ricky Russo il singolo di questo EP che si chiama Destino Adriatico. Noi ci andiamo a sentire un'altra canzone, pezzo molto bello, si chiama Can You Hear Me, Lorenzo Fragiacomo qui su Zibaldone Radio Contrabbando, e dopo continuiamo con altre nuove uscite che provengono sempre dall'Italia.
Gente indifferente alle grida di protesta, non serve più remare, non serve più a nessuno, la vincita dell'anno. Mi nascondo in un mare profondo, mi aspetto e non so che, la tua forza manifesta la voglia di morire tra mura di carne. Ti assicuro la pensione,
we'll be right back.
Molto bello questo pezzo di Lorenzo Fragiacomo and the Butterfly Collectors EP, intitolato Destino Adriatico. La canzone che ci siamo sentiti invece si chiamava Can You Hear Me, appunto, dove cantava in italiano ma con questo ritornello in inglese l'artista triestino, che vi proporremo sicuramente anche più avanti qui a Zibaldone. Ma a proposito di nuove uscite, un altro gruppo fresco, loro sono toscani, si chiamano Violacida, sono giovani, sono arrivati l'anno scorso alla finale del Rock Contest di Firenze, dove insomma nell'edizione anteriore erano arrivati finalisti o avevano insomma vinto Flaga Disco Pax, Samuel Catarro, Blue Willa, quindi insomma artisti davvero bravi. Il loro disco d'esordio è stato prodotto da Manu Fusaroli, che aveva già lavorato per le luci della centrale elettrica, un album divertente con pezzi molto molto orecchiabili, infatti insomma loro vengono presentati, ve lo voglio leggere, come sono cresciuti a pane Britpop, cibandosi di quella lunga epopea che va dai Beatles ai Blur, ma si sono anche sturati le orecchie con i My Blue di Valentine, tenendo presente che in patria Rino Gaetano riscriveva la parola cantautore in un senso beffardo e catchy prima ancora che questa parola avesse un significato. Sì, il loro album è interessante, l'album si chiama Storie Mancate, ci sono pezzi molto diversi, ve ne volevo proporre uno molto ironico e davvero molto orecchiabile, il ritmo è molto bello, si chiama è molto ironico anche il testo, si chiama Giusi Molla la Droga, eccoli qua, i Violacida su Zibaldone.
Tirai la nostalgia, qui è dove sei nata.
Violacida con Giusi, un'altra nuova uscita che viene dall'Italia, loro sono toscani, giovani, e insomma con dei testi molto divertenti e anche delle canzoni molto orecchiabili, l'avete sentito. Ma la prossima nuova uscita viene dall'Italia, ma viene più da sud, dalla Calabria. Vi abbiamo proposto spesso artisti calabresi ultimamente, insomma ci è piaciuto molto l'ultimo lavoro di Carmine Torchia, e proprio con Carmine Torchia questa artista ha collaborato. Stiamo parlando di Roberta Cartisano, attiva da molto tempo e che ha collaborato davvero appunto non solo con Carmine Torchia ma con tanti altri artisti della scena musicale alternativa italiana come Cesare Basile, Lele Battista, Marta Collica, Micol Martinez, Yuri Beretta, She Hole, Stead e tanti altri. E nel 2013 è appunto uscito questo suo nuovo lavoro che presentiamo adesso qui a Zibaldone, un concept album ambientato nel futuro intitolato L'ultimo cuore, in cui Roberta Cartisano cura personalmente tutto, dalla produzione artistica agli arrangiamenti, suona il basso, il pianoforte, forte, il synth, le chitarre, il loop, ma lascia anche comunque un po' di spazio a degli ospiti come Adriano Modica, Marco Cartisano, Giorgio Baldi, Pasquale De Fina, Peppe Drums Costa e Peppe Fortugno. Quindi insomma un lavoro molto interessante che esce per la label indipendente Broken Toys, che è un collettivo, un'esperienza molto interessante, fondato nel 2009 proprio dalla stessa artista insieme alla musicista Yolanda Moletta. E L'ultimo cuore, tra l'altro, è un percorso interessante di Roberta Cartisano, un percorso che comincia nel giugno del 2012, e Roberta Cartisano ha chiesto in quel momento agli internauti di inviarle immagini come se fossero l'ultimo cuore. Il disco quindi è cresciuto grazie a queste suggestioni e ai contributi ricevuti dai fan e dagli amici, che la musicista Roberta Cartisano ha nominato i viandanti. Quindi sul blog del progetto, poco a poco, durante il lavoro di stesura musicale e ricerca del suono, Roberta Cartisano postava le news, e anche il regista inglese Steve Johnson ha documentato il tutto in un video girato nello studio di Milano di Roberta Cartisano. Andiamo a sentirci una canzone da questo nuovo lavoro di Roberta Cartisano. La canzone si chiama L'era delle torri, eccola qui su Zibaldone, un pezzo molto bello anche questo.
Cieli in fondo al mare, le storie da non raccontare. E mi piace ricordarti dalle valli del futuro, che non si può più costruire per demolire, per demolire, per costruire, per demolire.
Primavera delle Torri, bellissimo pezzo di Roberta Cartisano dal suo ultimo lavoro uscito nel 2013, L'ultimo cuore, di cui spero avremo la possibilità di sentirci qualche altro pezzo nelle prossime puntate di Zibaldone. Ma ormai siamo davvero in conclusione, ci avviamo verso la fine. Oggi tra l'altro non ci hanno chiamato nemmeno quei due fanfaroni di Bruno, che quello in genere non manca mai, ci lascia sempre un messaggio in segreteria, questo comico serio che dice di girare il mondo e chissà realmente dov'è, probabilmente è chiuso in casa, che sta scappando dalla polizia o dalla finanza, perché deve avere un sacco di debiti, insomma abbiamo cercato di capire in questo oltre anno e mezzo che ci dà fastidio. Beh, e anche la signora Gina non ci ha chiamato, signora Gina che tra l'altro è proprio sparita, perché ormai credo siano 3 settimane che non ci chiama, non ci lascia più messaggi, non è qui, ma chissà cosa è successo alla signora Gina, mi auguro di saperne qualcosa la prossima settimana. Ma insomma, andiamo con l'agenda di Zibaldone, perché siamo proprio a fine puntata, molte cose ve l'ho già annunciate durante queste 2 ore qui insieme su Radio Contrabbanda, i concerti appunto di Alberto Alcalà e di Rossana Taddei della prossima settimana, oltre a quello degli Obo Combo e dei King of the Opera, il concerto di Lu Colombo del 27 marzo e poi altre cose. Per esempio, innanzitutto vi ricordo che potete vedere fino al 31 marzo la mostra di Sergio Staino qui a Barcellona nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura, che ricordo è in passaggio Mendez Vigo 5, metro Passeo de Grazia, nel mezzo delle Eixample. Mostra che si intitola Canzone e Fumetto, 23 tavole di Sergio Staino che interpretano in chiave fumettistica alcune famose canzoni italiane e anche straniere, dal Vecchio e il Bambino e la Locomotiva di Guccini, a Gelato al Limone di Paolo Conte, da Carlo Martello di Fabrizio De Andrea, Shampoo di Giorgio Gaber, da Margherita di Riccardo Cocciante, a 1099 di Roberto Vecchione, poi una canzone di Vissotsky, una di Joaquin Sabina, Jugar por Jugar, e una di Boris Vian, Il Disertore. E poi, già che ci siamo, continua, stiamo parlando dell'Istituto Italiano di Cultura e delle attività promosse qui a Barcellona durante il mese di marzo, vi ricordo che continua ancora il ciclo dedicato a Mariangela Melato. Lunedì prossimo, 17 marzo, ci sarà il film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto del 1974 di Lina Wertmüller con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini alle ore 18 lunedì 17 marzo, e poi l'ultimo film di questo ciclo sarà 2 lunedì dopo, cioè lunedì 31 marzo, l'ultimo giorno del mese, sempre alle 18 e sempre alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Si intitola Notte d'estate con Profilo greco, Occhi a mandorla e Odore di basilico, è sempre di Lina Wertmüller, l'anno è il 1986, c'è ancora Mariangela Melato logicamente e l'accompagna Michele Placido, dei film molto divertenti, quindi ve li consiglio. E poi ancora, a proposito di esposizioni, potete vedere fino all'11 aprile la mostra Le Grand Tour di Fabrizio Contarino all'Espai La Maga, Calle Notariat 8, Barcellona. Poi un paio di concerti ancora, vi ricordo questa domenica 16 marzo alle 20 al Café de las Delicias nella Rambla del Raval, quindi in pieno centro a Barcellona. Come ogni 2 settimane c'è la Nit de Trovadores con artisti molto bravi, uno è stato anche spesso qui in radio da noi, cioè Miguel Ángel de la Rosa, cubano, ma ci sono altri come Camino Surel, argentino, come lo spagnolo Vicente Calatayude, Miguel Aranda e tanti altri. E questa domenica sarà una serata speciale perché è un omaggio a Joan Manuel Serrat. E poi invece lunedì 17 marzo al Bar Pastis, sempre nel Raval, alle 9 di sera ci sarà un altro omaggio, questa volta a Giorgio Mustachia, un anno dalla scomparsa. Lo organizzano Michel Pujadò e Olga Suarez. Infine un altro concerto che vi voglio segnalare, anzi due concerti che vi voglio segnalare. Questa sera, quindi tra pochissimo, tra poco più di un'ora, allo Stromboli del Barrio di Sanz ci sarà Steven Mooner accompagnato da Johnny Owens. E poi un altro concerto che avevo visto e vi volevo segnalare, ma mi sembra che mi è sfuggito. No, forse vi volevo segnalare questo, sì, scusate. Alla Sala Fenix di Calle Riereta 31 nel Raval, questo fine settimana è l'ultimo fine settimana in cui potrete vedere La Leyenda del Fauno, La Carta e il Viaje, uno spettacolo molto interessante. Per maggiori informazioni www.salafenix.com. Direi che davvero siamo arrivati in conclusione alla puntata, ci resta giusto il tempo per un consiglio musicale, che è doppio, che viene dall'Italia, ma che è molto particolare. Andiamo con la sigletta e poi capirete di chi vi sto parlando. Eccola qui la sigletta, Doping 2000. quindi insomma, dopo tante uscite, anche un consiglio musicale della settimana, un ultimo trago che viene dall'Italia, ma appunto è un po' particolare perché lui è un artista norvegese che vive da 10 anni in Italia, si chiama Terje Norgarden, il suo ultimo album uscito proprio a fine 2013 si chiama 10, sono 10 canzoni non sue, ma che lui reinterpreta di artisti italiani come Marco Parente, Cristina Donà, Paolo Benvenu, Cesare Basile, Paolo May, Marta sui tubi, Grazie Di Michele, Claudio Rocchi, Andrea Franchi e Iacampo, che è la canzone che ci andremo a sentire adesso, è la canzone che apre l'album. E ce lo spiega così l'album, è la migliore spiegazione, proprio nelle parole di Norgarten. Sono 10 anni che suono e che faccio musica in Italia, sono gli anni passati dal mio disco d'esordio prodotto da Paolo Benvenu, un'estate caldissima a Firenze. Sono gli anni che faccio avanti e indietro dall'Italia alla Norvegia, sono 10 degli artisti che ho conosciuto e delle amicizie che ho fatto lungo la strada, da Bolzano al nord a Catania al sud. Sono 10 canzoni in italiano scritte da queste persone meravigliose, la mia interpretazione di esse è un omaggio alla lingua, al canto e alla canzone italiana, è un omaggio alla mia seconda casa, un paese pieno di contraddizioni che ami e odi, con il quale però è nata una relazione che non si spezza più. È un cenno verso la scena alternativa in Italia, le profondità del sottosuolo, che ci ha fornito spazi di respiro e di rifugio da una società sempre più superficiale e cinica. È un ringraziamento a tutti voi che ho conosciuto in questo paese delle meraviglie, che mi avete ospitato tutti questi anni. Dal cuore a tutti voi un sincero grazie. Così scrive Norgarden nel suo album, un album davvero bello. Tante sono le canzoni che vorrei fare sentire, ma abbiamo tempo per una sola. La canzone è la mia... non è la California di Iacampo, c'era anche La mia rivoluzione di Marco Parente che volevo far sentire, ma ho optato per quest'ultima. Niente di più, niente di meno, ci riascoltiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Ci potete ascoltare dovunque voi siate, anche in streaming, da Trento a Tripoli, dal Kamchatka a Timbuktu, dalla pagina web di Radio Contrabbanda www.contrabbanda.org, e poi quando volete vi potete scaricare i nostri podcast dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org e ascoltarveli e goderveli quando meglio credete. Venerdì prossimo altra grande puntata, 21 marzo, spero di poter ospitare qui Obo Combo e King of the Opera, e sicuramente verrà una bravissima artista maltese, Trof Amra, che ci presenterà il suo nuovo disco, suonerà anche presto a Barcellona, ma ne parleremo venerdì prossimo. Come diceva Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid, es viernes por la noche a colocaros. Fate l'amore con il sapore, bye bye, e godetevi questa bella canzone di Norgarten che reinterpreta Iacampo, Non è la California. A venerdì prossimo, bye bye.
Ho visto salpare la gente, ho detto questo è meglio di niente. Ho detto questo è vita, non è ancora finita. Ho detto questo è un giorno importante. E ho perduto tutta quanta la morale. Che cosa c'era da fare in mezzo al temporale? Mi son già scordato di quel patronato dove mi hai incontrato tu. E già lo sai che non è la California. Comunque vada, qui ogni strada porta al mare. Bye. Meglio te va ancora arrivare. Che già lo sai che non è la California. Comunque vada con strada porta male. Mi pare che meglio te va ancora arrivare. Ho visto in mezzo alla gente un uomo che era fatto di niente. Ho visto il Salvatore, ho visto Nostro Signore, ho detto bene, ma la gente non sente. E ho riletto tutta quanto la commedia, ho visto che era comica, era mezza seria. Ho preso il mio diploma, sono andato in coma, adesso mi hai svegliato tu. E già lo sai che non è la California, comunque vado con ogni strada porta al mare. Mare, meglio ti va ancora arrivare. Che già lo sai che non è la California. Comunque vada con ogni strada porta al mare. Mare, meglio ti va ancora arrivare. We'll be right back. c'è una sola risposta, ma son legati insieme come una frusta. Me la do sul cuore anche se Dio non vuole, lascia stare, devo lavorare, perché ho visto tutto il mio futuro. Ho visto un uomo scavalcare un muro, ho visto il mio presente sempre meglio di niente, ho visto il cielo farsi cielo in un istante, ho visto te. Ho visto te, che già lo sai che non è la California, comunque vada qui in strada porta al mare, mi pare che meglio devo ancora arrivare, che già lo sai che non è la California, comunque vada qui in strada porta al mare, mi pare.